Prima parte del test. Ascolto. Questa parte del test è composta da tre parti. Ognuna la sentirete due volte. Durante l'ascolto, rispondete alle domande relative alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni e i pittogrammi in modo da sapere su quale foglio di risposte scrivere le vostre risposte. Ora, preparate il foglio di risposte con il pittogramma croce. Prima registrazione. Adesso ascolterete un testo sulla famiglia italiana. Alla base del sentito scegliete la risposta giusta. Giusta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande 1-7. Adesso ascoltate la registrazione. La famiglia italiana. La famiglia è molto unita, soprattutto al sud. Le generazioni sono abituate a vivere insieme e si capiscono meglio. Gli anziani non sono brontoloni e i piccoli hanno rispetto della canizie. Il fenomeno di cui si parla spesso è il mammismo, l'attaccamento dei figli, soprattutto maschi, alla mamma. Vero è che i giovani italiani cominciano la propria vita indipendente con ritardo rispetto ad altri paesi. La famiglia e tutta la società italiana è sempre stata molto tradizionale e maschilista e continua ancora ad esserlo. Nel sud e nelle isole si viveva fino a pochi anni fa secondo modelli tradizionali ed arcaici. L'uomo doveva essere sempre il capo, o almeno doveva sentirsi così, mentre forse era la donna che comandava di nascosto. La situazione sta cambiando, ma è un fatto recente. È collegato con il maggiore impiego delle donne nel lavoro e con la rinuncia ad avere molti figli. Le prime leggi definibili come moderne sono entrate in vigore con notevole ritardo e dopo lotte enormi. Fino al 1968 era valida la legge che sostanzialmente riduceva la pena per il marito che aveva ucciso l'amante della moglie. Se colti in flagranza di adulterio, la moglie era processata e la pena era la reclusione. dal 1970 è legale il divorzio, confermato nel 1974 dal referendum, 59% dei voti, ma con molte condizioni, ad esempio 5 anni di vita separata, nel 1987 ridotti a 3. Nel 1975 è stato riformato il Codice Civile, che ha dichiarato tra l'altro la parità tra il marito e la moglie, la tutela delle lavoratrici madri, i diritti dei figli naturali. L'aborto è legale dal 1978 e consentito nei primi 3 mesi di gravidanza. Le famiglie patriarcali, dove convivevano sotto lo stesso tetto genitori, figli, nonni, zii e parenti lontani, sono molto più rare al giorno d'oggi. Le coppie di adesso generalmente preferiscono avere pochi figli, di solito 1 o 2. Non ultimo, il matrimonio in chiesa, nonostante sia sempre preferito, è in calo. Circa il 20% delle coppie giovani preferisce sposarsi in municipio davanti al sindaco. Ma la tradizione del vestito bianco della sposa, del taglio della torta nuziale e del gettare il riso sulla nuova coppia di sposi rimane anche dopo il matrimonio civile. Adesso ascoltate di nuovo la registrazione. La famiglia italiana. La famiglia è molto unita, soprattutto al sud. Le generazioni sono abituate a vivere insieme e si capiscono meglio. Gli anziani non sono brontoloni e i piccoli hanno rispetto della canizie. Il fenomeno di cui si parla spesso è il mammismo, l'attaccamento dei figli, soprattutto maschi, alla mamma. Vero è che i giovani italiani cominciano la propria vita indipendente con ritardo rispetto ad altri paesi. La famiglia e tutta la società italiana è sempre stata molto tradizionale e maschilista e continua ancora ad esserlo. Nel sud e nelle isole si viveva fino a pochi anni fa secondo modelli tradizionali ed arcaici. L'uomo doveva essere sempre il capo, o almeno doveva sentirsi così, mentre forse era la donna che comandava di nascosto. La situazione sta cambiando, ma è un fatto recente. È collegato con il maggiore impiego delle donne nel lavoro e con la rinuncia ad avere molti figli. Le prime leggi definibili come moderne sono entrate in vigore con notevole ritardo e dopo lotte enormi. Fino al 1968 era valida la legge che sostanzialmente riduceva la pena per il marito che aveva ucciso l'amante della moglie. Se colti in flagranza di adulterio, la moglie era processata e la pena era la reclusione. Dal 1970 è legale il divorzio, confermato nel 1974 dal referendum, 59% dei voti, ma con molte condizioni, ad esempio 5 anni di vita separata, nel 1987 ridotti a 3. Nel 1975 è stato riformato il Codice Civile, che ha dichiarato tra l'altro la parità tra il marito e la moglie, la tutela delle lavoratrici madri, i diritti dei figli naturali. L'aborto è legale dal 1978 e consentito nei primi 3 mesi di gravidanza. Le famiglie patriarcali, dove convivevano sotto lo stesso tetto genitori, figli, nonni, zii e parenti lontani, sono molto più rare al giorno d'oggi. Le coppie di adesso generalmente preferiscono avere pochi figli, di solito 1 o 2. Non ultimo, il matrimonio in chiesa, nonostante sia sempre preferito, è in calo. Circa il 20% delle coppie giovani preferisce sposarsi in municipio davanti al sindaco. Ma la tradizione del vestito bianco della sposa, del taglio della torta nuziale e del gettare il riso sulla nuova coppia di sposi rimane anche dopo il matrimonio civile. Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande 1-7. Seconda registrazione. Adesso ascolterete un testo sulle città d'arte. Alla base del sentito scegliete la risposta giusta. Giusta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande 8-13. Adesso ascoltate la registrazione.
Le città d'arte. Firenze è una delle capitali mondiali dell'arte. C'è la cupola di Brunelleschi, la prima cupola moderna, che apre al Rinascimento, e puoi vedere anche una delle icone mondiali dell'arte italiana, il Davide di Michelangelo. Potremmo parlare dell'enorme quantità di beni artistici che si trovano nelle città d'Italia. A seconda delle stime e di cosa consideri come bene artistico, tra il 40 e il 60% dei beni artistici del mondo sono in questa penisola, per cui anche cittadine di 10.000 abitanti sono spesso città d'arte. Ma preferiamo affrontare un problema a cui spesso non si pensa: come si vive in una città d'arte. Da un lato ci sono problemi ovvi. Se abiti in una casa del 400, non puoi spostare un muro, cambiare la forma di una finestra, tagliare un appartamento in due, aggiungere un bagno. Restaurare o modificare un edificio centenario richiede autorizzazioni difficili da ottenere. E poi costa. Se si spezza una trave di legno di quercia e tutti i soffitti sono sostenuti da travi di legno nelle case antiche, si può sostituirlo solo con un'altra trave di quercia, del tipo approvato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. Ti rendi conto quanto costa trovare la quercia, Trovare la trave, farla arrivare fino a casa tua in un centro medievale, farla salire fino al quarto piano senza ascensori e in spazi ristretti, e il tutto fatto da operai specializzati che sanno lavorare in case centenarie? Dall'altra parte ci sono i problemi dovuti al turismo di massa. Solo a Venezia, 65.000 abitanti, vengono ogni anno 14 milioni di visitatori che invadono i bar e i ristoranti facendo crescere i prezzi, che sporcano la città lasciando ai residenti il compito di pagare l'azienda che pulisce, che usano autobus e tram facendo restare a terra il veneziano, il fiorentino, il romano che devono andare al lavoro. Ma allora, perché la gente paga cifre folli per comprare casa a Venezia, a Firenze, a Roma, a Verona o a Siena, tanto per citarne alcune? Perché, se ci si toglie dalle zone frequentate dai turisti, ci si ritrova in una dimensione in cui il tempo si ferma. Quelle pietre erano lì al tempo dei nonni e ci saranno probabilmente per i nipoti dei nipoti. E sono muri, finestre, sculture che hanno la traccia della vita di chi le ha create, spesso anonimo, ma sono comunque cose fatte da uomini, non da macchine. Vivere in una città d'arte significa celebrare ogni giorno l'uomo che crea, costruisce, sentirsi parte di una storia che vive giorno dopo giorno.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Le città d'arte. Firenze è una delle capitali mondiali dell'arte. C'è la cupola di Brunelleschi, la prima cupola moderna, che apre al Rinascimento, e puoi vedere anche una delle icone mondiali dell'arte italiana, il Davide di Michelangelo. Potremmo parlare dell'enorme quantità di beni artistici che si trovano nelle città d'Italia. A seconda delle stime e di cosa consideri come bene artistico, tra il 40 e il 60% dei beni artistici del mondo sono in questa penisola, per cui anche cittadine di 10.000 abitanti sono spesso città d'arte. Ma preferiamo affrontare un problema a cui spesso non si pensa: come si vive in una città d'arte. Da un lato ci sono problemi ovvi. Se abiti in una casa del 400, non puoi spostare un muro, cambiare la forma di una finestra, tagliare un appartamento in due, aggiungere un bagno. Restaurare o modificare un edificio centenario richiede autorizzazioni difficili da ottenere. E poi costa. Se si spezza una trave di legno di quercia, e tutti i soffitti sono sostenuti da travi di legno nelle case antiche, si può sostituirlo solo con un'altra trave di quercia, del tipo approvato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. Ti rendi conto quanto costa trovare la quercia, trovare la trave, farla arrivare fino a casa tua in un centro medievale, farla salire fino al quarto piano senza ascensori e in spazi ristretti, e il tutto fatto da operai specializzati che sanno lavorare in case centenarie? Dall'altra parte ci sono i problemi dovuti al turismo di massa. Solo a Venezia, 65.000 abitanti, vengono ogni anno 14 milioni di visitatori che invadono i bar e i ristoranti facendo crescere i prezzi, che sporcano la città lasciando ai residenti il compito di pagare l'azienda che pulisce, che usano autobus e tram facendo restare a terra il veneziano, il fiorentino, il romano che devono andare al lavoro. Ma allora, perché la gente paga cifre folli per comprare casa a Venezia, a Firenze, a Roma, a Verona o a Siena, tanto per citarne alcune? Perché, se ci si toglie dalle zone frequentate dai turisti, ci si ritrova in una dimensione in cui il tempo si ferma. Quelle pietre erano lì al tempo dei nonni e ci saranno probabilmente per i nipoti dei nipoti. e sono muri, finestre, sculture che hanno la traccia della vita di chi le ha create, spesso anonimo, ma sono comunque cose fatte da uomini, non da macchine. Vivere in una città d'arte significa celebrare ogni giorno l'uomo che crea, costruisce, sentirsi parte di una storia che vive giorno dopo giorno.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande 8-13. Adesso preparatevi il foglio di risposte con il pittogramma penna. Terza registrazione. Adesso ascolterete un dialogo tra due giovani. Sulla base di quello che avete ascoltato, inserite la parola mancante negli esercizi 14-20. Nelle risposte usate una parola soltanto. Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposte con il pittogramma penna. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande 14-20. Adesso ascoltate la registrazione.
Ciao, bello, come stai?
Ah, così così.
Perché? Cosa ti è successo?
Sono un po' raffreddato, inoltre sto programmando la mia vacanza estiva.
Anche tu? Ma tu pensa, anche io.
Davvero? Torni a casa in Slovacchia o preferisci goderti il mare qui in Italia? Io personalmente sognerei una meta esotica. Isole tropicali, spiagge bianche, acque limpide, cocco fresco.
Oh, che bella idea! Certo che piacerebbe anche a me. Però è anche molto importante tornare a casa dalla mia famiglia e dai miei vecchi amici. Adoro il mare, ma le passeggiate in montagna sono una vera e propria necessità per me.
Allora non sono l'unico ad essere indeciso.
Già, hai proprio ragione. Ma sai, sinceramente, il problema è lo stesso, come tutti gli anni, la mancanza di fondi.
A chi lo dici? Quella è una cosa comune per tutti quanti.
Ho sentito parlare delle vacanze di scambio. Tu sai di cosa si tratti?
Certo, in realtà è un'ottima soluzione, però bisogna avere tanto coraggio e un po' di faccia tosta. Fondamentalmente si tratta di persone che scambiano le proprie abitazioni con estranei per il periodo delle vacanze. In questo modo l'alloggio è gratuito, è necessario solo pagarsi lo spostamento.
Wow, ma è meraviglioso! Se ne avessi la possibilità, lo farei subito.
Scusa, e che ne dici se io e te ci scambiassimo i nostri appartamenti?
Beh, ma hai presente il disordine che ho a casa? E poi ci sono i miei genitori. E tu, che appartamento mi offriresti?
Ma quello dei miei, a Scalea, in Calabria.
Anche tu vivi con i genitori?
No, ma hanno una bella casetta al mare.
Oh, beh, allora si potrebbe fare.
Senti, però, ma i nostri genitori cosa ne penserebbero?
Allora, facciamo così. Chiediamo loro e poi ci sentiamo per telefono. Che ne dici?
Ok, hai ragione. Però tu chiedi per prima, poi...
Certo, che sei proprio un vero leone.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Ciao, bello. Come stai?
Ah, così così.
Perché? Cosa ti è successo?
Sono un po' raffreddato. Inoltre sto programmando la mia vacanza estiva.
Anche tu? Ma tu pensa, anche io.
Davvero? Torni a casa in Slovacchia o preferisci goderti il mare qui in Italia? Io personalmente sognerei una meta esotica. Isole tropicali, spiagge bianche, acque limpide, cocco fresco.
Oh, che bella idea! Certo che piacerebbe anche a me. Però è anche molto importante tornare a casa dalla mia famiglia e dai miei vecchi amici. Adoro il mare, ma le passeggiate in montagna sono una vera e propria necessità per me.
Allora non sono l'unico ad essere indeciso.
Già, hai proprio ragione. Ma sai, sinceramente, il problema è lo stesso, come tutti gli anni, la mancanza di fondi.
A chi lo dici? Quella è una cosa comune per tutti quanti.
Ho sentito parlare delle vacanze di scambio. Tu sai di cosa si tratti?
Certo, in realtà è un'ottima soluzione, però bisogna avere tanto coraggio e un po' di faccia tosta. Fondamentalmente si tratta di persone che scambiano le proprie abitazioni con estranei per il periodo delle vacanze. In questo modo l'alloggio è gratuito, è necessario solo pagarsi lo spostamento.
Wow, ma è meraviglioso! Se ne avessi la possibilità, lo farei subito.
Scusa, e che ne dici se io e te ci scambiassimo i nostri appartamenti?
Beh, ma hai presente il disordine che ho a casa? E poi ci sono i miei genitori. E tu, che appartamento mi offriresti?
Ma quello dei miei, a Scalea, in Calabria.
Anche tu vivi con i genitori?
No, ma hanno una bella casetta al mare.
Oh, beh, allora si potrebbe fare.
Senti, però, ma i nostri genitori cosa ne penserebbero?
Allora, facciamo così. Chiediamo loro e poi ci sentiamo per telefono. Che ne dici?
Ok, hai ragione. Però tu chiedi per prima, poi...
Certo, che sei proprio un vero leone.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande 14-20. Finite, per favore, il lavoro su questa parte del test. Continuate, per favore, il lavoro sulle altre parti del test.